6 secondi, iniziamo il nostro pomeriggio di Fahrenheit parlando di droga e letteratura. Stiamo rievocando molto in questo cinquantenario del 68, più in generale tutto il decennio degli anni 60, ma 20 anni prima, nel 48, nasceva una parola che cambiò almeno in parte l'immaginario che lega queste due parole, appunto droga e letteratura, ovvero il beat e la generazione beat, chiaramente il movimento poetico soprattutto. 10 anni prima, nel 1938, veniva sintetizzata una droga molto particolare che è l'LSD, alla quale Agnese Codignola ha dedicato un libro uscito da pochissimo per UTET, che segnò ulteriormente i rapporti appunto tra arte e nello specifico anche letteratura e la psichedelia. Ne parliamo proprio con lei, che abbiamo invitato al telefono e che ringraziamo per essere con noi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
È con noi anche Alberto Castoldi, che saluto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Castoldi, professore di letteratura francese, ha scritto anni fa un testo intitolato proprio Il testo drogato, letteratura e droga tra 800 e 900 per Einaudi, mentre il suo ultimo libro è di quest'anno per Quodlibet, Epifanie dell'informe. Ci ha raggiunto al telefono anche Giancarlo De Cataldo, buon pomeriggio. Giancarlo De Cataldo è autore dell'Agente del Caos, che abbiamo presentato proprio qui a Fahrenheit, è uscito lo scorso anno per Einaudi, e al centro ha proprio una storia che riguarda questi anni e l'utilizzo appunto dell'acido lisergico. Noi cerchiamo di affrontare dal punto di vista della letteratura e dell'arte quella che è la costruzione di mitologie che ancora oggi, lo vediamo anche negli articoli, nella cronaca, si fronteggiano. Un racconto, una mitologia proibizionista, un racconto e una mitologia antiproibizionista. Allora, partiamo da un dato storico con Alberto Castoldi. Quali sono stati i rapporti tra letteratura e droga? Perché noi siamo partiti appunto anche dal libro di Agnese Codignola, che lo ricorda i nostri ascoltatori, è stata ospite anche di Radio 3 Scienza, dove ha parlato dell'aspetto medico di questa sostanza. Però i rapporti risalgono molto più indietro. Il suo libro parte per l'appunto dall'Ottocento. Esistono peraltro alcune confusioni in queste mitologie, ad esempio un saggio molto famoso, I paradisi artificiali di Baudelaire, molto spesso viene utilizzato per giustificare in qualche modo questo rapporto e saltarlo, quando invece Baudelaire aveva un atteggiamento critico rispetto all'hashish. Castoldi.
Sì, indubbiamente occorre distinguere vari momenti storici, perché non sempre sono state accolte alcune droghe piuttosto che altre, cioè non c'è una costante, e di volta in volta gli intellettuali si sono rivolti ad alcune scelte piuttosto che ad altre. Agli inizi è in particolare l'oppio, che ha già una sua storia relativa all'Oriente e che ha la meglio, diciamo, sul mercato intellettuale. Poi viene l'hashish, la morfina, l'etere, l'oppio, la cocaina, l'oppio ancora di nuovo, e poi la cocaina e la mescalina e l'LSD alla fine. Quindi ci sono delle scansioni temporali che determinano anche rapporti diversi e risultati artistici diversi. Però almeno la mia ricognizione giungeva alla conclusione che, al di là delle mode, l'incidenza creativa in realtà era stata abbastanza marginale, anche se, come nel caso in particolare di Baudelaire che lei ha citato, che è forse il più significativo, il rapporto in questo caso è complesso, ma non si può affermare seriamente che la droga ingurgitata da Baudelaire, soprattutto per motivi di salute, cioè stava male, cercava di curarsi a modo suo, autonomo, acquistando anche quantitativi pazzeschi di droga, ma questo non incide sui risultati della sua opera letteraria.
Opera letteraria, diciamo, che per l'appunto la Vulgata appunto definisce influenzata dalla droga, ma appunto Castoldi ci dà un'immagine di una marginalità. È interessante però, prima di passare la parola ad Agnese Codignola, che mi sembra, Castoldi, che la sua analisi vede nell'LSD un po' la fine di questo percorso, di questa mitologia, un po' il momento in cui si infrange la mitologia del viaggio iniziatico, ecco, potremmo definirlo così, l'aspetto che fa da nume tutelare all'Ottocento, arriva invece in un periodo molto diverso, quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale, dove la droga diventa anche mercato, chiaramente autodistruzione. Certo. Quindi lei mette la sostanza dell'LSD, e poi passeremo la parola ad Agnese Codignola, un po' come la fine, come l'infrangersi di quella mitologia.
Assolutamente. assolutamente sì, se restiamo ben inteso, non nell'ambito dell'uso per il piacere personale o per il gusto di sperimenti, fare esperienze fuori dal comune, ma se lo consideriamo in funzione dei risultati artistici. Mentre prima è discutibile, ma a mio parere, come ho detto, non è determinante, con l'LSD il discorso si fa drammatico, perché l'esposizione letteraria, che comunque non può essere casuale come volevano i surrealisti con Caton eccetera, e con la scrittura automatica, invece a quel punto con l'SD il discorso si disgrega completamente, e quindi abbiamo una specie di grossolaglia, cioè di discorso autoreferenziale, che non consente alcuna comunicazione, di cui il dissolversi dell'interesse per l'esperienza letteraria degli autori che hanno privilegiato l'SD, proprio perché non c'era più una costruzione, un messaggio, un discorso in qualche modo veicolabile, era un discorso autoreferenziale, e che si è andato esaurendo ben presto.
Sentiamo che cosa ne pensa Agnese Codignola, che, dicevamo, ha dato alle stampe un saggio molto complesso, dove attraversa anche il rapporto con la sostanza fatta da persone chiaramente in ambito medico, da Albert Hoffman, che l'ha sintetizzata, fino invece a personaggi più della mitologia pop come Steve Jobs, che campeggia nella copertina. Però ecco, stringendo il campo alla letteratura, che pure è presente nel suo libro, Agnese Codignola, lei condivide questo ragionamento fatto da Alberto Castoldi?
Sì, forse non del tutto, nel senso che premetto che non ho voluto, diciamo, scendere troppo nello specifico nell'ambito letterario, perché non è il mio campo, no? E perché è già stato anche detto tanto e scritto tanto, però molti scrittori, sia del momento proprio legato al beat che precedenti, che anche successivi, invece testimoniano diciamo l'eredità dell'LSD, no? Quello che l'LSD ha lasciato in loro, e tutti dicono la stessa cosa, cioè uno straordinario aumento di creatività. Peraltro è interessante, non voglio assolutamente sconfinare l'ambito medico o scientifico, però lo faccio per un attimo, perché ci sono proprio studi attualissimi di pochi mesi fa in cui è stato dimostrato effettivamente un aumento molto significativo dell'attività delle zone che si presume siano correlate alla creatività nel cervello dopo l'assunzione di questi farmaci. Credo che la differenza rispetto a quello che diceva Castoldi sia nel fatto che, mentre tutte le altre droghe, accomuniamole in modo grossolano, hanno certi tipi di effetti, a volte sono stimolanti, a volte sono invece inibitorie, hanno un effetto calmante, eccetera, l'LSD e gli allucinogeni agiscono in modo anche così potente sulla coscienza, e questa alterazione sensoriale sulla coscienza si traduce poi in una creatività. Non dimentichiamo che sono stati moltissimi, anche per esempio i pittori, compresi alcuni moderni tipo Damien Hirst eccetera, che hanno raccontato che cosa è successo. Keith Haring, no? Se pensiamo a Keith Haring, le sue rappresentazioni più colorate sono esattamente il frutto di viaggi psichedelici, per cui probabilmente non c'è stata, come dire, una teorizzazione, però che questo tipo di sostanze abbia poi un effetto sulla creatività credo che sia abbastanza vero. Aggiungo un ulteriore dettaglio che sembra anche questo un po', diciamo, laterale, però secondo me ha un suo senso, cioè che i famosi creativi della Silicon Valley, moltissimi hanno detto di aver fatto uso di LSD, e anche quella in fondo è una forma di creatività, se vogliamo, no? Ci sono, anche lì c'è addirittura una letteratura, ci sono libri interi sul fatto che questi, che hanno dato vita da Steve Jobs in poi, Steve Jobs è il più famoso, Bill Gates e tutti gli altri dopo di loro, tutti hanno detto che questa loro apertura mentale, questa loro creatività è stata un frutto magari non sempre atteso di assunzione di allucinogeni. Quindi forse non c'è stata una teorizzazione, però l'esperienza di tante persone creative a vario titolo dice questo. Io mi voglio fermare qua perché appunto non mi considero un'esperta di letteratura e non voglio sembrarlo assolutamente.
No, ma vogliamo capire però quali sono gli elementi che costruiscono un immaginario, anzi due immaginari, perché tutt'oggi, lo dicevamo prima, sono due immaginari contrapposti, quello della mitologia e forse entrambi, Agnese Codignola, sia il proibizionismo che l'antiproibizionismo negazionismo si fanno a miti e guardano poco i dati scientifici. Non so se è d'accordo, se è d'accordo con me.
Ecco, ma infatti assolutamente. Quindi, forse oggi se ne parla meno, anche perché secondo me viviamo moltissimo ancora di quella, sotto quella cappa di piombo che è stata stesa nel 1971, dopo tutta la vicenda Beat, dopo la guerra in Vietnam, eccetera, perché è stato uno stigma culturale talmente forte che ha impedito poi di fare chiarezza in modo obiettivo, cioè appunto lasciando da parte sia l'esaltazione che la stigmatizzazione assoluta, no? Siamo ancora un po' lì forse.
Sentiamo che cosa ne pensa Giancarlo De Cataldo, che ha affondato le mani letterariamente, diciamo, in quel decennio nella gente del caos. Capiamo qual è, sicuramente diciamo c'è un interesse letterario, però c'è un confliggere di mondi. Peraltro, partendo proprio dal titolo, la gente del caos, c'è un aspetto che, oltre all'armonia, al senso del sacro che molte delle persone che avevano provato quella sostanza hanno riferito appunto di aver provato per l'appunto nei loro viaggi, c'è stato però poi tutto il momento del riflusso, un po' quella che è stata definita una sbornia degli anni 60, dalla quale si è usciti, e qualcuno ne è uscito anche molto male, dobbiamo ricordarlo, magari non per la sostanza in oggetto di cui stiamo parlando, ma in generale per quello che riguarda le droghe. Ecco, secondo De Cataldo, questo rapporto è ancora facciamo fatica dal punto di vista dell'immaginario a maneggiare una sostanza come l'LSD.
Ma siamo tutti vittime di una forte autocensura e autolimitazione, cioè è pericolosissimo, specialmente in questi tempi, parlarne in modo laico. E parlare in modo laico significa porre alcune premesse che sono perfettamente note alla dottoressa Codignola, ai critici, a chiunque si occupi anche scientificamente di questa materia. Dunque esistono in natura, ma possono anche essere sintetizzati in laboratorio, sostanze che agiscono su recettori specifici e modificano il nostro modo di vedere le cose e le nostre reazioni e interazioni con gli altri. Di queste droghe l'umanità ha conoscenza fin dalla notte dei tempi, e l'uso di queste droghe e il connesso e relativo abuso, chiamiamole sostanze, l'uso e il connesso e relativo abuso di queste sostanze ha prodotto chiese, visioni, illuminazioni, movimenti politici, prodotti artistici, si sono create e combattute guerre per il controllo di queste sostanze, e tutto questo ha contribuito in misura non poco rilevante anche a costruire e edificare la storia dell'Occidente, dell'immaginario dell'Occidente. Non parliamo poi dell'Oriente, del fascino dell'India, degli anni 60, dei Beatles, della cultura psichedelica e via dicendo, così come noi la conosciamo. Scriveva Émile Zola, che io mi sono divertito a citare in questo romanzo, la storia segreta dell'umanità si può scrivere come storia della successione degli stupefacenti. Ora, se su tutto questo, allo studio e alla conoscenza, si sostituisce il giudizio morale, possiamo chiudere tutti i baracchi burattini e andarcene a casa, perché al di là dell'espressione la droga fa male, quindi ragazzi fatene a meno, non possiamo andare. Studiare e conoscere significa andare su un altro livello, sforzarsi di comprendere perché il genere umano sia da millenni interessato alle sostanze che cambiano la nostra percezione della realtà, che cosa cerchiamo da una percezione diversa della realtà, e anche come e in che modo si possa fare un uso perverso, strumentale, economico, politico, bellico e anche sadico di questa propensione dell'uomo alla trascendenza.
Ecco, Giancarlo De Cataldo ha in parte risposto a un ascoltatore che al 335-5634-296 ci ha scritto: avete voglia di scherzare, a quando l'elogio dell'eroina? Ovviamente non stiamo facendo nessun elogio, stiamo ragionando attorno a dei dati. Anche se devo dire che l'ascoltatore ha messo, come dire, uno smile, una faccina sorridente, come a dire forse la critica è soltanto bonaria. Però in questa mitologia, parliamo dell'antiproibizionismo, anche un po' della mitologia dello sballo, perché in fondo il suo romanzo De Cataldo affonda un po' le mani in quel periodo lì. L'arte, la letteratura in particolare, che ruolo ha avuto secondo lei?
L'arte e la letteratura sono state fortemente influenzate, probabilmente con esiti dal punto di vista di uno studioso, di un critico, va condiviso quello che ho sentito dire prima al nostro professore, cioè non si può parlare di una corrispondenza così, dire non ci sono scritti dei capolavori nel Novecento letterario, neanche nel momento più acuto del flirt fra intelligenza e droghe, non ci sono scritti degli immensi indimenticabili capolavori, cioè sta sotto uso, cioè non si può attribuire neanche Barrox, neanche Kerouac allo sballo. Però si può dire, per esempio, che tutta la musica pop a partire dagli anni 60 è stata non solo fortemente influenzata, ma che ha anche dato un contributo al progresso della musica nel suo complesso e all'acquisto di una dimensione popolare universale della musica, anche grazie al concorso della frequentazione di molti artisti con le sostanze di cui stiamo parlando. Questo lo possiamo dire sicuramente.
Sicuramente la musica è anche molto citata nel libro di Agnese Codignola, da Pink Floyd ai Beatles che citava De Cataldo. Però vorrei fare una domanda a questo punto, restando sulla letteratura e poi ritornando al saggio di Agnese Codignola, prima ad Alberto Castoldi e poi a Giancarlo De Cataldo, sul paradigma che lega queste due parole, droga e letteratura, tra l'8 e il 900 e il nostro secolo, perché mi sembra che partiamo da un'idea di viaggio iniziatico, per quanto poi appunto magari ha prodotto oggetti marginali, ha un'idea di esperienza diretta totale, appunto quella del trip, che può essere un po' la parola d'ordine degli anni 60, del decennio di cui stiamo parlando. Oggi invece la letteratura è forse più ingegneria, visto che viviamo nel periodo delle scuole di scrittura, dei libri un po' anche immaginati a tavolino. Ecco, com'è cambiato nel tempo questa concezione che abbiamo dell'artista ispirato, Castoldi?
Sì, direi che occorre tenere distinti due aspetti fondamentali. Uno è quello della creatività e un altro è quello dell'esperienza individuale, il proprio vissuto tramite le droghe. È chiaro, le droghe sono degli eccitanti, per lo più almeno, e quindi determinano un certo tipo di esperienze, e che possono essere più o meno interessanti, e poi vengono ovviamente trascritte, almeno in ambito letterario, tramite dei romanzi o dei componimenti poetici. Però la creatività è un'altra cosa, cioè si può essere creativi senza essere produttivi in specifico di un esito come quello letterario, che non è, come dicevo pure rapidamente prima, il risultato della scrittura automatica, cioè sono in uno stato di eccitazione, annoto quello che in quel momento mi viene in mente. Quello non è letteratura, è un'esperienza, magari anche più interessante, non lo so, però non ha a che fare con la letteratura. La letteratura è costruzione cosciente di un'operazione. Potevamo illuderci di fronte ai componimenti poetici di Rimbaud, che fossero appunto veramente illuminazioni, cioè quindi delle scritture quasi automatiche, ma le opere di Rimbaud sono estremamente complesse, sono interpretabili, nel senso che sono suscettibili di essere spiegate, poi ovviamente in modi diversi secondo dall'approccio, però non sono, come dire, atti gratuiti. Allora, se ci può essere creatività, questa può tradursi in mille modi, in mille forme di esperienze, anche di vita individuale, ma no, questo non ha a che fare con la letteratura. Che poi in qualche modo queste esperienze, non fosse che come moda, hanno agito anche sui gusti letterari, ma direi più sui gusti, sulle poetiche per esempio, ma questo non significa che abbiano prodotto esiti di particolare rilievo, cioè non è in sostanza, non è che prendendo la droga io divento un artista.
Chiaramente, parlavo questo, non a caso, di mitologie appunto che si creavano attorno, mitologie forse anche più esterne al mondo di chi la letteratura la fa, ma più che altro nella vulgata, diciamo, dell'artista maledetto. Vediamo che cosa ne pensa Giancarlo De Cataldo. La mia progressione dal viaggio iniziatico al trip all'ingegneria delle scuole di scrittura era provocatoria, ovviamente, però abbiamo cambiato mitologia, siamo usciti un po' da quel paradigma dell'artista modì, secondo De Cataldo oggi.
Ma Barrocks, che inventa il cut-up, cioè una tecnica del taglio e ripiegamento, con tecnica compositiva che oggi sarebbe bocciata da qualunque scuola di scrittura creativa, lo fa sicuramente anche perché è un tossicofilo, ma non lo fa perché ha assunto LSD o morfina e quindi gli è venuto un'illuminazione. Quindi su questo sono totalmente d'accordo con il professor Castoldi. D'altronde io sto studiai a suo tempo con un maestro di fisica letteraria che era Giuseppe Petronio, lui era un grande studioso di Ariosto, che mi dice: ma sai, quando sento parlare di ispirazione mi scappa il sorrisetto, perché nelle migliaia di versi che ha scritto l'Ariosto, ispirandosi molto spesso a Nostro Signore, mi è difficile credere che Nostro Signore abbia speso tanto di quel tempo a suggerire l'ispirazione divina a un poeta di corte estense del XVI secolo. Quindi è tecnica, è conoscenza che si basa su un rapporto con la struttura e con la parola, e insomma tutto quello che costituisce il laboratorio artigiano della scrittura. I laboratori di scrittura, me la cavo con una citazione da Mark Strand, grande poeta canadese, premio Pulitzer, scomparso da non molti anni. E lui una volta ha detto: si può insegnare a scrivere in una scrittura, in una scuola di scrittura creativa, ma coloro ai quali si insegna possiedono di solito già un talento e quindi non hanno bisogno che si insegni loro alcunché. Io personalmente non amo la figura dello scrittore sciamano tanto quanto non amo il prodotto delle scuole di scrittura creativa, che tendono un po' a uniformare il modo di scrivere, specialmente nell'arte del racconto.
Ecco, lo sciamano è un po' la parola che ci serve anche per rispondere a Giovanni, che dice: tutto sommato la stessa Bibbia non è forse interamente un prodotto di gente che aveva visioni, sentiva voce, esperiva allucinazioni, faceva sogni. Peraltro c'è un professore di origine ebraica, Rick Doblin, che ha sostenuto proprio questo discorso, ovvero che alcune delle visioni raccontate e poi raccolte nella Bibbia, così come avveniva nelle religioni sciamaniche, derivavano da stati alterati di coscienza. Come era prevedibile, no? Ascoltatori si stanno un po' dividendo sui giudizi. Partiamo dal sarò banale, ma se dovessimo utilizzare lo stesso metro duro e moralista di giudizio per tutto ciò che fa male, torneremo ad un proibizionismo senza precedenti, ci dice Enrica da Macerata. Il commento sicuramente è rispetto all'intervento di Giancarlo De Cataldo, mentre Ghigo da Roma dice: stiamo delirando davvero, con le droghe si sono rovinate in modo disastroso molte vite ed alcune si sono perse, altro che creatività. Non possiamo che essere d'accordo con il giudizio di Ghigo, anche se noi stiamo parlando di una sostanza molto particolare che è l'LSD, quindi vorrei che Agnese Codignola provasse a tracciare dei distinguo proprio partendo anche dai dati scientifici che in questo senso ci vengono in aiuto.
Assolutamente, posso fare una piccola risposta alla domanda precedente, perché mentre sentivo le due risposte pensavo anche al percorso che ha avuto l'LSD e questo tipo di sostanze, cioè è stato veramente così, no? All'inizio molto iniziatico, intesa questa parola come un qualche cosa di un'elite intellettuale che voleva esperire mondi nuovi, e poi via via si è sempre più, diciamo, volgarizzato, nel senso si è esteso ai ragazzi, generazioni di ragazzi,
commercializzato, è diventato ovviamente un business.
Sì, che poi tra l'altro per dire quanto questa cosa ha pesato, gli anni in cui c'è stato il disastro dell'LSD, chiamiamolo così, sono quattro, perché sono praticamente vanno dal 1962 al 1966, che è stato il primo divieto negli Stati Uniti, no? Si pensa a LSD, si pensa a quella cosa lì, ma quella cosa lì è durata quattro anni in una storia che invece andava avanti dal 1943 e poi è andata avanti anche dopo. Questa era una parentesi. Io rispondo sempre così quando mi fanno questa domanda: bisogna fare molta attenzione. Intanto bisognerebbe capirsi sul termine droga. L'LSD, per esempio, non dà dipendenza e non ha effetti tossici. Poi bisogna soprattutto distinguere molto due tipi di effetti, di applicazioni. Cioè, un conto è parlare dell'LSD a scopo ricreazionale, ricreativo, per cui appunto come, diciamo, droga, se vogliamo usare questa parola. E un'altra cosa è parlarne dell'uso terapeutico, che è quello su cui oggi si concentrano gli studi, che andrebbe preso in certe circostanze da persone che ne hanno bisogno, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'uso ricreazionale, io non è che ho voluto fare, diciamo, il manifesto dell'LSD a tutti. Tra l'altro c'è un movimento di questo tipo che appunto spinge per un uso di piccolissimi dosaggi ma quotidiani, infatti vengono chiamati microdosaggi, tra le altre cose anche per aumentare la creatività. Io non sono una fan di questo, per esempio, perché non si conoscono gli effetti, perché non è il modo di affrontare la vita di tutti i giorni, secondo me. E invece chi lo propone dice: ah, dopo vai in ufficio, stai meglio, sei più di buon umore. Ecco, però questa è un'opinione molto personale. bisognerebbe distinguere le cose, cioè non si può dire le droghe hanno ucciso. Le droghe sì, però quali? L'LSD non ha ucciso, perché chi è morto di LSD è morto perché l'aveva assunto in condizioni non controllate e quindi volava dalle finestre, andava sotto le macchine e così via, o perché in alternativa, e questi sono i dati di studio ormai fatti dallo stesso Rick Doblin peraltro, che ha fatto tantissimi studi molto importanti, oppure perché assumeva oltre all'LSD eroina, cocaina e tantissime altre cose, e quindi erano persone che andavano incontro a problemi molto seri di salute. Quindi bisogna essere, lo so che siamo nell'epoca della semplificazione, però invece le cose bisogna capirle, distinguerle le une dalle altre e così via. Per quanto riguarda l'aspetto mistico, appunto, Rick Doblin e dopo di lui altri hanno approfondito molto questo, e lo stesso Timothy Leary, prima di diventare il profeta dei campus e poi dopo anche degli extraterrestri e tante cose parecchio bizzarre, in realtà lui ha fatto due degli studi più importanti che sono stati fatti sull'LSD. Uno era sui detenuti, perché voleva vedere se dopo l'assunzione di LSD, una volta usciti, sarebbero stati meno propensi o no a delinquere ancora, e un altro era proprio su 12 seminaristi, perché siccome appunto l'effetto mistico di questo tipo di sostanze è noto fin dall'antichità, addirittura Albert Hoffman attribuiva a Platone, a tutti i misteri leonini, attribuiva a questi misteri come causa l'assunzione proprio di ergot, cioè del principio del fungo da cui poi lui ha ricavato l'LSD, no? Rick Doblin ha fatto questo esperimento sui seminaristi per dimostrare, in effetti, per capire se la propensione verso il mistico fosse o meno aumentata da queste sostanze. La risposta è sì, e tanto che ancora oggi sono molti gruppi di studio su questi aspetti, per esempio sulla meditazione, su che ruolo possono avere queste sostanze in persone che meditano. Quindi ci sono delle cose molto serie, cioè liquidarle come appunto droghe è un po' semplicistico, no? E quindi bisognerebbe esplorare i vari aspetti dal punto di vista, cioè così come diceva De Cataldo, in modo laico, no? Nessuno è qua a promuovere la droga di massa.
Assolutamente. Però, vediamo che ne pensa De Cataldo, perché chiaramente anche gli SMS sono necessariamente sintetici per loro natura. Dalla preoccupazione di Ghigo da Roma, che dice appunto le droghe distruggono le vite, a chi dice però anche il proibizionismo non è una soluzione. Che cosa rispondiamo? Giancarlo De Cataldo, c'è un modo secondo lei in cui possiamo parlare da artisti ma anche da persone, da cittadini, di questo tipo di argomenti senza incappare in queste...
Intanto bisogna cominciare a istruire delle scuole capillari per difendersi dal pericoloso sistema droga, Facebook, Twitter, degli SMS, di Instagram, dei messaggi, della comunicazione nevrotica dei 140-280 caratteri, che non è soltanto un fatto di semplificazione, un fatto di, mi spendo in un neologismo aberrante, ignorantizzazione deterministica della società. Cioè è come dire, ragazzi, vi vogliamo sempre più idioti, sempre più concentrati su 140 caratteri o 280, per cortesia siate lontani da qualunque tematica della complessità, perché la complessità è pericolosissima, apre il campo ai filosofi, ai professori, a quelli che sanno, magari correte pure il rischio che vi convincano che per dire, i vaccini fanno bene ai vostri figli, per carità di Dio teniamocene lontani, non si sa mai, quelli sanno, sono sapienti e quindi sono pericolosi. Il campo delle droghe è poi uno dei campi in cui più sterminato naturalmente è questo tipo di contrapposizione, cioè uno fa un discorso, se voi leggete la storia notturna di Carlo Ginzburg trovate tutto un vasto campionario di un'incursione nel pensiero trascendente dagli sciamani ai benandanti della tradizione del nord Italia, che è influenzato da intossicazioni collettive di segale cornuta, cioè Kierkegaard, e da lì Sappa, roghi di streghe, processi, inquisizioni. Quella gente era convintissima di avere davanti le streghe, e le streghe che erano intossicate da principi, da sostanze attive che esistono in natura, erano convintissime di aver visto il demonio, ma non erano né giusto né gli uni né gli altri. Poi col tempo, con la conoscenza, con la scienza, si è arrivati a confutare queste opinioni. Se noi non diamo alla scienza e alla conoscenza il tempo di maturare, allora regrediremo invece di progredire.
Grazie a Giancarlo De Cataldo. Allora, proprio per il nostro cogliendo, diciamo, questo appello alla complessità e non fermarsi alla semplificazione, chiederei al professor Castoldi, in conclusione della nostra conversazione, di citare alcuni libri per chi volesse appunto approfondire questo rapporto tra la letteratura e la droga. Lei, che con Il testo drogato ha fatto un saggio, appunto, uscito nel 1994 per Einaudi, se volessimo consigliare 3 libri, 5 testi, quelli che vuole chiaramente Castoldi nella brevità che ci è consentita qui in radio.
Diventa difficile, perché se si tratta di saggi critici, beh, allora non c'è granché, se non gli studi strettamente medici, che però non si occupano ovviamente di letteratura, se non in modo marginale. Se invece sono i grandi testi letterari,
parliamo di testi letterari, sì, Castoldi.
Baudelaire, Rimbaud, Henri Michaux, sto pensando Artaud, ovviamente, questi sono un po' nel caso di Alberto era il peyote come esperienza di droga, questi sono un po' i grandi, oltre agli americani, Barro e via dicendo, ma sono delle belle immersioni in questi casi in ambiti letterari, e quindi questi testi valgono al di là del fatto che si richiamano la droga in quanto sono grandi testi. Forse il più grande testo drogato, però fra virgolette, che è stato prodotto, però forse illeggibile, è La veglia di Finnegan di Joyce, che è la cosa più straordinaria che sia stata mai fatta, e però come dice appunto Artaud, quando l'ha letto, dice una parolaccia, insomma, dice se mi permette, tenete questa è merda, e forse non l'ha mai letto neanche l'autore stesso, paradossalmente. Però certo, lì questa è una frontiera dell'estremo, e forse se gli si desse anche solo un'occhiata si capirebbe come tanta parte della letteratura contemporanea non ha molto senso, nel senso che sono cose talmente collaudate, talmente povere cose, che forse non varrebbe la pena di cimentarsi. Mentre un grande autore, sempre fra virgolette, drogato, che non ha avuto bisogno di droga perché si è rifiutato di prenderla, è Balzac, che dice: io ho una testa già talmente eccitata che non ho bisogno di ulteriori eccitamenti tramite le droghe, e i risultati sono lì
a sostenerlo. E direi che questo aforismo, questa citazione di Balzac è la migliore con la quale possiamo concludere. Grazie ad Alberto Castoldi, grazie a Giancarlo De Cataldo per essere stati con noi, e anche grazie ad Agnese Codignola. Siamo partiti anche dal suo saggio uscito per UTET LSD, per l'appunto una storia di questa sostanza, e ricordo anche il libro di Giancarlo De Cataldo, La gente del caos, e il saggio di Castoldi, Il testo drogato, letteratura e droga tra 800 e 900. Noi iniziamo il nostro ascolto di oggi e andiamo in Finlandia, da dove abbiamo appunto la redazione di Musica 3 ha pescato per voi il gruppo Vartina.